Qualche puntata fa vi ho parlato di Heart, un gioco di ruolo uscito qua in Italia edito da Ilion Edizioni e è stato un gioco che mi ha entusiasmato molto, ma è un gioco che deriva sia come setting che come regolamento da un altro gioco, anche questo edito in Italia da Ilion Edizioni. E oggi vi parlo proprio di questo gioco da cui deriva Heart, che è Spire, un fantasy punk piuttosto interessante. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. E oggi parliamo proprio di Spire. Io immagino che magari molti di voi che giocano di ruolo ne abbiano sentito parlare, perché nella comunità di giocatori di ruolo italiana, soprattutto a livello di giochi indipendenti, se ne parla abbastanza, è piaciuto, è piaciuto. Ci sono ragioni piuttosto buone, devo dire la verità, per questo entusiasmo. Ma prima di addentrarci in queste ragioni, come al solito vi ricordo, sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, dove potrete anche commentare, oltre che rimanere aggiornati sulle novità, insomma, del podcast. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo sulla piattaforma su cui mi seguite, condividete le mie puntate e se in qualche modo volete darmi una mano a farmi crescere questo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi così potrete fare una piccola donazione. Io ve ne sarò molto molto grato. Ma cominciamo. Cominciamo perché in realtà Spire è un gioco piuttosto ricco e vorrei, insomma, parlarvene un pelino nel dettaglio. Allora, Spire è ambientato a Destera. Destera è questa ambientazione fantasy dove si trovano razze molto, come possiamo chiamarle, molto classiche, un po' reinterpretate, perché abbiamo di mezzo gli umani, abbiamo gli elfi alti, abbiamo i drow, gli elfi oscuri, e abbiamo gli gnoll. Gli gnoll forse sono la razza un pelo più strana. Peraltro vorrei aggiungere il fatto che tutte e quattro queste razze in arte sono interpretabili in Spire Noma. Vi spiego subito perché. Spire è una città gigantesca che si eleva anche in altezza. Sotto sì, ci sono tutti i vari suburbi, quartieri più bassi, proprio in tutti i sensi della parola. Poi questa città si eleva sempre più in alto, è come se fosse una gigantesca torre, diciamo così. Questa città è governata dagli Elfi Alti. Elfi Alti che trattano tutte le altre razze che abitano Spire come cittadini di seconda classe, in particolare gli Elfi Oscuri. Ora, gli Elfi Oscuri abitavano a Spire fin da prima dell'arrivo degli Elfi Alti, Elfi Alti che arrivano dal nord, da delle terre coperte di ghiaccio e quindi sono particolarmente resistenti al freddo in questa ambientazione. Gli Elfi Alti però arrivano dal nord quando qui a Spire ci sono già gli Elfi Oscuri e occupano la città, in una campagna di espansione che in realtà non è particolarmente ben precisata o narrata all'interno dell'ambientazione. Comunque, il problema è che arrivano, si insediano e mettono immediatamente in chiaro il fatto che soprattutto i drow in questa città sono cittadini che valgono di meno. E in questo contesto inseriscono una sorta di asservimento, per cui praticamente quando raggiungono la maggiore età, i drow devono prestare servizio presso un elfo alto, un elfir, qui si chiamano elfir gli elfi alti e drow, chiaramente gli elfi oscuri, comunque devono prestare servizio presso un elfir per 4 anni. Prestare servizio è praticamente una sorta di schiavitù alla fine della fiera. Quello che cambia è forse il fatto che l'elfo alto non è in grado legalmente di uccidere il drow che è asservito, però per il resto, tutto sommato, sono letteralmente liberi di fare quasi qualunque cosa ai drow al loro servizio. E questa cosa chiaramente Idrò la tollerano molto, molto male. I Drow e gli Elfir si distinguono oltre che per il colore della pelle, perché gli Elfi alti hanno una pelle rosa, magari molto pallida perché vengono dal Nord, ma rosa, mentre gli Elfi Oscuri hanno una pelle o bianca come il latte o grigia o completamente nera, intendo nera come la pece proprio. E la grossa differenza tra di loro, proprio a livello fisico, è che per qualche motivo, non meglio precisato, ci sono alcuni accenni, ma questa cosa è lasciata in mano abbastanza ai giocatori che giocano il gioco, gli Elfi Oscuri, gli Elfi Drow, hanno una sorta di repulsione per la luce solare. Nel senso che nello stare esposti al sole gli vengono bolle, ustioni, e quindi insomma, quando sono costretti a stare fuori, esposti direttamente alla luce del sole, sono costretti a coprirsi pesantemente. No, non è come se fossero vampiri che finiscono in cenere, però insomma, patiscono la luce solare. Data la loro differente natura, sono differenti anche i culti. Gli Elfir venerano il sole, il pantheon del sole, mentre invece i Drow venerano la luna. Ora, la luna però per i Drow ha tre facce. Il volto luminoso della luna, il volto oscuro, la luna velata, e la luna di sangue. Il volto luminoso della luna è l'unica religione permessa ai Drow a Spire. È tollerata come religione, possono continuare a venerare la luna senza nessun tipo di problema. Il problema viene quando questi venerano la luna oscura. Perché? Perché il culto della luna oscura, qui, la luna velata, come la chiamano loro, è anche un'organizzazione paramilitare che si vuole ribellare al gioco degli Elfi Alti. E quindi, chiaramente, essendo un moto rivoluzionario, è assolutamente illegale. Talmente illegale da fare sì che ci sia la condanna a morte per gli affiliati a questo culto. E non solo per gli affiliati al culto, ma anche per chi venisse scoperto ad aiutare un affiliato al culto. Questo chiaramente per creare un clima di paura e fare sì che i non appartenenti al culto siano in qualche modo, come si può dire, spinti a denunciare. Questo viene fatto, tra l'altro, oltretutto anche con delle ricompense offerte a chiunque denunci il culto della luna oscura. Poi esiste la luna di sangue, che è una forma diciamo estrema del culto della luna, che in qualche modo venera la violenza e comunque raddrizzare i torti attraverso l'uso della violenza. Violenza che comunque non è estranea alla società Drow, anche nelle sue altre connotazioni, che vengono malapena accennate comunque nel gioco. Perché il gioco qua, in realtà, intorno a cosa ruota? Il gioco in realtà ruota intorno al fatto che voi sarete dei Drow appartenenti al culto della luna velata. Quindi siete dei ribelli, persone che in questa organizzazione paramilitare e religiosa, ricordiamolo, perché questa è un dettaglio piuttosto importante, ha un'importanza anche poi nelle dinamiche presenti all'interno del culto della luna oscura. Vi dicevo, sarete parte di questo culto e quindi sarete dei ribelli. I vostri personaggi vorranno riprendersi Spire, e vorranno riprendersi Spire con qualunque mezzo. Questo gioco è improntato di modo tale che i personaggi siano posti davanti un po' sempre al dilemma del fin dove ti vuoi spingere per ribellarti. Il culto, chiaramente, nelle mani del Master, farà sì che i giocatori siano spinti a commettere degli atti anche brutti. Poi, chiaro, con tutte le misure del caso, è chiaro che l'idea non è quella di sconvolgere i giocatori, perché al tavolo bisogna divertirsi tutti, però insomma, comunque bisogna sempre, all'interno delle tematiche del gioco, l'importanza è posta sul fin dove vuoi arrivare per ribellarti. I personaggi possono chiaramente a un certo punto trovare anche inaccettabile di fare qualcosa, ma questo chiaramente li metterebbe contro al culto, quindi diventerebbero dei reietti. E sì, insomma, il tema da esplorare è piuttosto carino e divertente. E questo viene esplorato con il Resistance System. Vi avevo già parlato del Resistance System nella puntata di Heart, ma lo rifarò anche qui, perché chiaramente se non avete ascoltato quella non... e anche perché comunque all'interno del regolamento esistono delle differenze. Il regolamento di base è molto molto semplice e prevede che i personaggi non muoiano a meno che non lo vogliano. Come funziona il Resistance System? Praticamente si ha un elenco di abilità che sono le cose che i draw sono capaci o meno di fare. Se avete un'abilità, non avete neanche un valore associato. Se avete l'abilità potete aggiungere un dado al tiro, praticamente. Avete dei domini che funzionano meccanicamente più o meno nello stesso modo, ma coinvolgono delle aree di competenza, diciamo, delle abilità, per così dire. Poi ci sono i talenti o le maestrie che di nuovo possono aggiungere dei dadi. Di base si tira un dado da 10 e si confronta al risultato. A seconda di questo risultato, il master o i giocatori narrano che cosa succede. Però di base il tiro può essere fallito, successo così così, oppure pieno successo, oppure successo critico. Che comporta delle cose poi più o meno diverse in gioco. Se avete un'abilità potete tirare due dadi, se avete un'abilità e un dominio potete tirare tre dadi, o se avete un dominio e non avete un'abilità, comunque, come vi dicevo prima, abilità aggiunge un dado, dominio aggiunge un dado, il talento aggiunge un dado. Si può arrivare a tirare fino a quattro dadi scegliendo il risultato più alto, ma il master può intervenire mettendo la difficoltà che va da 0 a 2. 0 è una cosa che non influisce sul tiro, 1 è una cosa che toglie un dado al tiro, 2 è una cosa che toglie due dadi al tiro. Scusate. Ogni personaggio ha una serie di punteggi, detti punteggi di resistenza, che sono su vari argomenti, no? Tipo l'argento, che sarebbero le risorse vere e proprie, esistono delle resistenze fisiche, delle resistenze addirittura sulla sorte, sulla fortuna. A seconda di come vanno questi tiri, si rischia di prendere dello stress su una di queste cose. Man mano che si accumula questo stress, il master, ogni volta che il giocatore accumula dello stress, prende tutti i punti di stress presi del giocatore e tira un dado da 10. Se il risultato è sotto lo stress, il giocatore elimina dello stress ma prende una conseguenza. Poi a seconda esistono vari livelli di conseguenze, e qui le conseguenze chiaramente vanno da un minimo, che sono delle cose che sono degli impicci, delle conseguenze moderate, che sono già invece delle conseguenze piuttosto fastidiose, poi le conseguenze gravi, che tendenzialmente possono essere mortali, ma le conseguenze gravi possono essere prese solo ed esclusivamente dai giocatori, non possono essere inflitte dal master. Questa cosa fa sì che i giocatori letteralmente abbiano un sistema molto narrativo con cui gestiscono le loro difficoltà, e letteralmente man mano che i tiri riescono o falliscono, i giocatori possono ritrovarsi a dover gestire dei problemi in più o in meno, il che crea peraltro un sacco di occasioni di trama, secondo me. Esiste rispetto ad Art un punteggio di stress di armatura, che su Art non c'è. Su Art le protezioni vanno sui singoli stress e riducono direttamente il danno, mentre invece l'armatura qui ha un punteggio di stress che viene preso prima rispetto al danno fisico. Una cosa interessante è che, così come su Art, i giocatori chiamano i tratti su cui tirare. Non è il master a chiamarli come su tanti giochi tradizionali, ma sono i giocatori a decidere su quali tratti tirare, ammesso che il tratto abbia una qualche attinenza chiaramente col tiro, perché se io devo fare una ricerca e non ho l'abilità di ricerca, per esempio, è chiaro che non posso dire vabbè, ma io uccidere tiro il dado di uccidere, no, perché non c'entra niente. Quindi in questo il master semplicemente è chiamato a assicurarsi che le abilità siano coerenti coi tiri, ma non è lui a chiamarle. Gli oggetti sono definiti da pochi parametri e sono tendenzialmente i domini con cui si usano o su cui possono, insomma, venire venduti, il dado di stress che infliggono, se infliggono stress, e il dado di, come si può dire, di argento, no? Che possono far recuperare se venduti. E per il resto poi ci sono semplicemente una serie di attributi che degli oggetti che possono essere messi come etichette. Ad aggiungersi a questa facilità nel creare gli oggetti c'è un'estrema facilità anche perché si usano pochissimi punteggi per definire gli avversari, quindi un personaggio che viene in opposizione ai giocatori può essere improvvisato, non c'è bisogno di tanto tempo per fargli la scheda, anche lì ci sono pochissimi valori, un valore di resistenza, il valore di danno che infligge, poi tutto il resto è semplicemente la narrazione del personaggio. I PNG non prendono conseguenze, per esempio, una volta finita la loro resistenza sono completamente alla merce dei giocatori. Quello che mi piace di questo regolamento è che è un regolamento straordinariamente leggero, molto votato all'azione. È un regolamento che spinge per far succedere cose, per essere incalzante, per delle partite, insomma, piuttosto intense e ricche. Io ultimamente sono diventato un grande fan. No, allora, sono sempre stato un grande fan dei sistemi che spingono all'azione. Ultimamente, però, sono diventato sempre più fan dei regolamenti leggeri, che è un'altra grossa dote di questo gioco. Ci sono alcuni aspetti, tra l'altro, di questo gioco narrativi che a me piacciono e hanno coinvolto molto. Il primo è il fatto che la magia sia presente, sia qualcosa di noto e tendenzialmente anche di legale, tra virgolette. Legale solo in alcuni suoi aspetti, è legale solo la magia divina, esiste anche una magia occulta che prevede tutta una serie di cose, non solo necessariamente quelle che vengono considerate classiche magia nera, ecco. E questa magia occulta è proibita in Spire, e ci sono delle severe punizioni per chiunque venisse trovato a praticarla. Il fatto è che però è intrisa di questa magia occulta Spire, letteralmente intrisa, nonostante il setting sia moderno, perché comunque è un fantasy punk, è ambientato in un tempo che tutto sommato tecnologicamente non è così diverso dal nostro, è comunque intrisa di magia destra, soprattutto Spire. E in questo la cosa bella è che in realtà la magia non è davvero conosciuta per quanto sia praticata. È sempre un po' una porta sul buio, nel senso che sì, io so che con questo rituale ottengo questa cosa, ma esattamente il perché e il per come succeda io non lo so. E quindi, insomma, già l'uso della magia diventa una cosa divertente perché può aprire le porte veramente a un sacco di cose. L'altra che mi piace molto è il fatto che in realtà la tecnologia in questo mondo sia arrivata non si sa perché. Spire è altamente tecnologizzata, ci sono tante macchine, ma è grazie agli umani che hanno studiato questa tecnologia che elfi, gnoll e umani, elfi in generale, sia Drow che Elfir, hanno imparato a usare questa tecnologia. Si pensa che derivi da una civiltà molto più antica, molto evoluta, che per qualche motivo, che non è spiegato ovviamente dal manuale, lasciato in mano ai giocatori, non c'è più. Uno dei motivi peraltro più interessanti spiegati dal manuale è che questa civiltà antica in realtà sia una civiltà futura, che manda per qualche motivo indietro nel tempo la tecnologia e civilizzi le civiltà del proprio passato, che non lo so, io sono... A me questa cosa diverte un sacco perché poi permette di entrare in tutta una lunga serie di ciocchi strani e piuttosto divertenti, anche se poi rischiano di diventare un po' incoerenti se si esagera, perché comunque il viaggio nel tempo è sempre qualcosa di un po' pericoloso. Però l'idea del fatto che sia una tecnologia mandata nel passato per qualche strano motivo mi affascina molto. Non è l'unica ipotesi del manuale, però è una di quelle più affascinanti secondo me. a parer mio. Ce ne sono un po' comunque, sul manuale ne troverete un po'. L'edizione di questo gioco è piuttosto ben curata, come Heart, il manuale è buono, tutto a colori. La carta è una carta più sottile di quella di Heart, non patinata, ma comunque tutto stampato a colori, in copertina rigida. Il prezzo del manuale purtroppo è un po' alto, così come quello di Heart, però comunque è un gioco a bassa tiratura, quindi purtroppo non possono permettersi di tenere davvero questo gioco a prezzi più bassi rispetto a quelli che cui li stanno vendendo, anche perché Isola di Ilion è un piccolo editore. E comunque, secondo me, nel complesso, se amate i giochi di ruolo e se vi piacciono intrigo e azione, Spire è decisamente un'ottima spesa, perché è un buon prodotto editoriale ed è soprattutto ludicamente un bel gioco di ruolo. Quindi Spire, ovviamente, perché se ve ne sto parlando in una sorta di recensione, chiamiamola così, come oramai sarete abituati, è perché mi è piaciuto, quindi ve lo promuovo, ve lo caldeggio. È un gioco che chiaramente, diversamente magari da un gioco multiambientazione, da un sistema come Fate, vi spingerà a fare delle partite e delle storie molto focalizzate, quindi non è qualcosa che magari giocherete e rigiocherete come si può giocare e rigiocare un D&D. Però vi posso garantire che vi fornirà comunque tantissime ore di divertimento e avrete voglia di rigiocarlo anche quando avrete già fatto una campagna, magari dopo un po' di tempo. Quindi è un gioco che io vi caldeggio assolutamente. Se siete giocatori di ruolo e magari non avete subito la possibilità di provarlo, comunque chiedete a qualcuno nelle community varie di giochi di ruolo, perché sicuramente troverete qualcuno disposto a farvi da master per questo gioco, perché è diventato anche discretamente popolare, diciamo, nell'ambiente dei giocatori di ruolo italiani, e secondo me per un buon motivo. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero che abbiate iniziato settembre in modo buono, magari un po' diverso dal mio, ma a parte questo, mi raccomando, giocate, perché oramai, ricominciando a lavorare, c'è più bisogno di gioco, diciamoci la verità. E detto questo, io vi lascio e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!